ragione, la mia bocca mi condannerebbe. Se fossi innocente, egli mi dichiarerebbe colpevole. Benché innocente, non mi curo di me stesso, detesto la mia vita. Per questo io dico che è la stessa cosa. Egli fa perire l'innocente e il reo. Se un flagello uccide all'improvviso, della sciagura degli innocenti egli ride. La terra è lasciata in balia del malfattore. Egli vela il volto dei giudici. Chi, se non lui, può fare questo? I miei giorni passano più veloci di un corriere, fuggono senza godere alcun bene, volano come barche di papiro, come aquila che piomba sulla preda. Se dico, voglio dimenticare il mio gemito, cambiare il mio volto e rasserenarmi, mi spavento per tutti i miei dolori. So bene che non mi dichiarerai innocente. Se sono colpevole, perché affaticarmi invano? Anche se mi lavassi con la neve e pulissi con la soda le mie mani, allora tu mi tufferesti in un pantano e in orrore mi avrebbero le mie vesti. Poiché non è uomo come me al quale io possa replicare, presentiamoci alla pari in giudizio. Non c'è fra noi due un arbitro che ponga la mano su di noi. Allontani da me la sua verga, che non mi spaventi il suo terrore. Allora parlerei senza aver paura di lui. Poiché non è così, mi ritrovo con me solo. Parola di Dio.
Andiamo, grazie a Dio.
Prova a rompere il ghiaccio. Io mi sono soffermata sui... Si sente? Se volete spengo.
No, va bene.
Io mi sono soffermata sui versetti 29-30. Mi spavento per tutti i miei dolori, so bene che se non mi dichiarerai innocente. Se sono colpevole, perché affaticarmi in vano? Anche se mi lavassi con la neve e pulissi con soda le mie mani, allora nel fango mi fermo al 30. E questo, la neve, mi ricordava Isaia. Isaia 1,18 dice: su, venite e discutiamo, dice il Signore, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve, se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. Lo sentiremo sicuramente anche in Quaresima, ed è un invito al pentimento. Però nel caso di Giobbe patisce innocente, per cui giustamente in coscienza lui non riesce a capire il motivo di una punizione così forte, così dura, e anche gli amici non gli sono di grande conforto. Ho cercato nella prima lettera di Pietro e ho trovato due passi che penso c'entrino un pochino. Nel capitolo 4, dal versetto 17, è questo il momento in cui ha inizio il giudizio a partire dalla casa di Dio. E se comincia da noi, quale sarà la fine di quelli che non obbediscono al Vangelo di Dio? E se il giusto a stento si salverà, che ne sarà dell'empio e del peccatore? Perciò anche quelli che soffrono, secondo il volere di Dio, consegnino la loro vita al Creatore fedele, compiendo il bene. E poi c'è un inno che leggiamo al Vespro la domenica al posto dell'Apocalisse in Quaresima, che dice: anche Cristo patì per voi lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme. Egli non commise peccato, e in questo Giobbe è associato a Cristo, e non si trovò inganno sulla sua bocca. Insultato non rispondeva con insulti, maltrattato non minacciava vendetta, ma si affidava a colui che giudica con giustizia. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, perché non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia. Dalle sue piaghe siete stati guariti. Ecco, la mia è più una speranza che non una certezza teologica, però io penso che da tutto il patimento di Giobbe nasca una maggiore confidenza in Dio, anche se in certi momenti si sente come dimenticato da Dio, anche se in certi momenti è associato alla passione di Cristo, che dice: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Però in realtà anche in questo momento di estrema sofferenza, Dio gli è vicino. Grazie, ho finito.
Io sono impressionata dalla lucidità e dalla testardaggine di Giobbe, che continua a farsi domande sempre più radicali, sempre più scarnificate. E oggi mi sono ripetuta con consolazione l'ultimo versetto, il 35, nel quale Giobbe dice: allora parlerei senza avere paura di lui, poiché così non è, mi ritrovo con me solo. Questa solitudine mi sembra importantissima, perché la compagnia, mi sembra che Giobbe sta cercando con questa testardaggine, è di fatto la compagnia del Signore. Quello che lui sta cercando è Dio. E quindi adesso sa di essere solo. Però dice la sua solitudine in un modo impressionante, tutti questi contrasti continui, dove se faccio questa cosa sbadabengete mi arriva la punizione, il randello, la sofferenza, la fatica. E però mi sembra importante, molto importante, che Giobbe riconosca la sua solitudine.
Volevo unire queste parole della Gisella per dire che Giobbe qui, oltre a denunciare la sua solitudine, anche prospetta l'ipotesi, oppure denuncia la mancanza di un arbitro, penultimo versetto. E questa parola arbitro, in greco mediatore, che sappiamo nel Nuovo Testamento assume una grande importanza. E quindi lui sente che tra lui e Dio non c'è nessuno, però si sente anche che desidererebbe che fosse uno che facesse da mediatore tra loro due.
Mi sembra che in questa ricerca di senso, come diceva Gisella, testarda da parte di Giobbe, oggi è un crescendo, ma già nei primi versetti del capitolo 9, sui quali non ero riuscita nemmeno a prendere parola, e anche oggi faccio fatica, ci sia quasi un rifiuto di questa, cioè il Dio che cerca Giobbe non è questo, cioè non è quello che fa tutte queste cose, e che quindi l'invocazione di un mediatore sia come un passaggio intermedio che gli consente di non avere paura, perché come si dice nel versetto, adesso non lo trovo, e lui non è un uomo, a differenza di quanto sostenevano gli amici fino adesso, che lo invitano a trattare come se Dio fosse un uomo. Qui c'è una grande, poiché è il versetto 32, poiché non è uomo come me al quale io possa replicare. Quindi il mediatore dovrebbe essere chi colma questa distanza e che trova la parola per entrare in questo giudizio. E mi sembra che oggi Giobbe chiama le cose per nome, cioè, e ci mette di fronte a una, almeno mi costringe a rifiutare, a cambiare ogni idea e ogni rappresentazione che noi nella vita magari non ci accorgiamo, facciamo di un Dio così. E noi lo sappiamo che attraverso Gesù che ci ha raccontato un altro Dio, però qua forse questa consapevolezza ci accomuna a tutte le persone che, a cui magari anche nel messaggio che noi come Chiesa abbiamo fornito, spesso abbiamo fornito un'immagine di Dio più vicina a questa che Giobbe contesta rispetto a quella che ci ha regalato Gesù. E il versetto che è veramente più forte, che io ho sentito molto pesante, è quello appunto già richiamato della neve, perché Giobbe dice che non può parlare con Dio e ha bisogno del mediatore, però dice anche: allora tu mi tufferesti in un pantano se io anche mi lavassi con la neve. Cioè un tu che torna in tanti versetti oggi, un j'accuse molto forte. Quindi anche oggi questo testo ci fa vedere il dono che poi arriverà anche a Giobbe, ma ci inchioda un po' su queste visioni che noi abbiamo negative e rappresentazioni che hanno segnato molto anche la storia dell'umanità e delle religioni.
Se posso. Ecco, io non volevo più seguire perché Giobbe mi scarnifica. E invece oggi ho trovato queste parole consolanti, soprattutto quelle di Gisella e di Grazia. Dio non è così, Dio non è quello che ti butta nel pantano, ma appunto c'è questa attesa, no, di un Gesù che è appunto il mediatore. Ecco, poi mi fa tenerezza infinita questo Giobbe, perché rivela tutta la nostra fragilità creaturale, una creaturalità ferita in tanti sensi. Lui dice: non posso lavarmi nella neve, non posso pulirmi le mani, no? Anche se le lavassi, ritroverai lo stesso, no? Questo, noi conosciamo l'inconscio, il subconscio, tutte queste cose qua che ci fanno capire come anche quando abbiamo le migliori intenzioni sotto ci può essere qualcosa che puro non è. È la nostra umanità ferita. E nello stesso tempo mi fa infinita tenerezza questo cercare, comunque anche attraverso un atto d'accusa, la relazione con Dio. E questo mi fa pensare proprio alla bellezza dell'uomo che è immagine di Dio e che non può fare a meno, anche la sua solitudine. Cioè, non parleremmo di solitudine se non sapessimo che cos'è lo stare insieme. Quindi parla della capacità di comunione con Dio che c'è nell'uomo. Certo, manca Gesù, manca questo volto misericordioso. Giobbe parlava di questo continuo sentirsi peccatore davanti a Dio, mi viene in mente quello che è già stato detto, no? Gesù sulla croce che dice: oggi stesso sarai con me in paradiso. Cioè Dio che guarda attraverso Gesù l'intenzione del cuore, la sete che abbiamo di lui. Ecco, punto. Tutto qua.
Proverei a fare una precisazione sui tempi e sui modi. Nel senso che in questo momento siamo quietamente, e bisogna dire anche meravigliosamente, raccolti insieme e siamo intorno a lui. E abbiamo una certa esperienza, una certa conoscenza della rapidità della vita. E ci sono vicende, volti, situazioni che ci terrorizzano e che quindi non possiamo che chiedere che non avvengano. Però quando noi diciamo questo, lo diciamo a lui. E quindi, in ogni caso, lui rappresenta un riferimento di verità, di pace, di coraggio, che nel fatto che siamo qui in questo momento anche, questa sera, ognuno alla fine della sua giornata che ha vissuto in modi, con sentimenti, con pensieri, è vero, e però siamo qui e siamo qui intorno a lui. Allora a me sembra che la prova che lui ci domanda è la nostra disponibilità alla comunione con lui e il fatto che la sua presenza e la sua comunione con noi, noi la riteniamo più forte di ogni ipotesi angosciante e negativa. Abbiamo piacere se la prova dura poco e in ogni modo però sentiamo il desiderio di dire che noi vogliamo stare attaccati a lui, intorno a lui, con lui, lui con noi. E ad ogni condizione, sì, ad ogni condizione. Dire che non c'è la possibilità per noi di rinunciare a lui e alla sua presenza accanto a noi, malgrado le difficoltà terribili potrebbero prospettarsi. Forse qualche avvertimento ciascuno di noi nella sua esperienza di vita l'ha ricevuta, perlomeno come ipotesi, come pericolo, come cosa che magari poi non è avvenuta e quindi questo ci porta a essere, questo magari anche con dei segni particolari di serenità, di fiducia. Però tutti conosciamo l'ipotesi negativa. Allora io penso che anche la parola che lui oggi ci regala voglia essere un'occasione per sottolineare l'assoluta realtà della sua comunione con noi e della nostra comunione con lui. Anche se succede questo, anche se succede quello, magari è un gioco per adulti, non sarei contento di farlo subire a dei piccoli o degli adolescenti o a dei poveri, certo. Però una interrogazione rivolta a noi, sento che permette e forse esige una passione d'amore già in questo momento più forte di tutto quello che di grave può accadere. Non c'è niente di così grave potrebbe accadere da spezzare la nostra profonda comunione con lui e la sua profonda comunione con noi. Non c'è. Perché è la cosa più forte. Penso che, per esempio, la persona o le persone che Dio ha voluto regalarci nella nostra ordinaria esperienza di vita, come dei dati assoluti, certissimi, irrinunciabili, della protezione e della realtà di questo vincolo d'amore, ci aiutare a capire che per quanto le cose possano diventare difficili, non sono tali da poter far cadere da noi la potenza assoluta di questo vincolo d'amore.
Grazie.
Io volevo dire una cosa forse più generale, cioè il fatto che questo capitolo era cominciato con se uno volesse disputare con lui, e quindi no, si potevano leggere tutti questi versetti come appunto un possibile processo che Giobbe ipotizza con Dio. E quindi in questo caso però mi sembra proprio che si sia come incartato, cioè già lo diceva nei versetti 14 e 16, no? E non, col fatto che non riuscirebbe a trovare le parole con cui rispondergli. E poi anche qui appunto in diversi punti fa capire che in questo eventuale processo lui sarebbe consapevole, Giobbe, di essere giusto, poi però gli viene anche il dubbio, versetto 21, benché innocente, si potrebbe tradurre anche innocente come una domanda, sono innocente? Poi la stessa cosa, perché alla fine dice anche se sono innocenti, tanto lui tratta tutti uguali. Insomma, quindi mi sembra che rivelino in questa anche così faticosa ipotesi in un qualche modo l'impossibilità anche nel cuore di Giobbe di poter sostenere o di poter arrivare o di poter sperare in un processo, in una disputa. Quindi in una discussione con Dio che lo metta sotto accusa o comunque che lo... Ecco, non può essere alla pari con lui, è troppo grande, troppo potente, poi lo spaventa. Quindi, insomma, usavo la parola incartarsi per dire anche di... che forse lui stesso capisce di non... che non ha senso nemmeno per lui. E mi aveva molto impressionato invece quando dice, parla dello spavento, no? Versetto 28, mi spavento per tutti i miei dolori. E poi alla fine parla ancora di questo spavento, allontani da me la sua verga che io non mi spaventi, che non mi spaventi il suo terrore, allora parlerei senza avere paura di lui. Cioè, desidera comunque più che un processo forse, ecco, un dialogo senza paura, ecco, un dialogo che potrebbe fare con un Dio che è come un uomo, come dice il versetto 32. È chiaro che anche qui vediamo tanto la bellezza di Gesù che è Dio che si fa uomo, che addirittura poi si fa processare e condannare. Però ecco, mi chiedo se come sintesi forse di questo capitolo, a motivo anche di queste paure e della difficoltà di andare a un processo con Dio, forse Giobbe preferisca o comunque ipotizzi più, ecco, una conversazione, ecco, un parlare con Dio che non sia un accusarsi a vicenda, ma un capire.
A me sembra che questa cosa che ha detto Andrea sia un po' la chiave di un pensiero a cui non riuscivo a dare la conclusione. Nel senso che questo discorso di questo capitolo è un po' la risposta a quello che l'amico gli diceva, se i tuoi figli sono morti perché hanno peccato, se tu ti comporti bene Dio ti darà la pace. E questo lui lo sta smontando completamente oggi, no? Riconosce la sproporzione, la grandezza di Dio che comunque nel giudizio può ribaltare qualunque giudizio e quindi può far perire gli innocenti e può far perire i malfattori. E questo mi sembra un messaggio molto importante anche per noi, perché è una cosa in cui, insomma, si rischia di cadere, no? Se ti comporti bene, allora Dio ti tratterà bene e tu starai in pace, altrimenti se ne abbiamo parlato, insomma, verrai punito perché sei un peccatore, ti comporterai male. In questo lui sta dicendo che no, non è così, e sta dicendo al suo amico che quindi questo concetto non è quello di Dio, ma mi sembra che davvero sia la chiave sia il dialogo con Dio, il fatto in cui lui adesso si trova solo, ma cerca davvero un dialogo e il poter parlare con Dio senza paura.
Mi permetto di insistere sul fatto che non dobbiamo mettere condizioni, e quindi che sia la condizione che Andrea spera, sia quella che spera Mille, secondo me va benissimo sperarle, però è chiaro che la tensione del dialogo esige che tutto sia accettato, anche perché poi in questo momento siamo anche così affettuosamente insieme, no? E quindi può darsi che sia Dio da una parte che qualcun altro dall'altra ci penseranno prima di scatenare, ma è all'interno di un dialogo che vengono dette queste cose. Questo per me è la cosa importante. Se quando si dice a un bambino, e se io non ti volessi bene? E se io non ti volessi bene? Noi aspettiamo e promuoviamo il fatto che lui dica, ma io ti voglio bene lo stesso, che però è delicatissimo per un bambino. E quindi bisogna che anche Dio con noi stia un pochino attento, però che ci sia anche questa tensione suprema, ma se io non ti voglio più bene, non ti voglio, io ti voglio, io ti voglio. Certe volte ci sono delle madri molto preoccupate, una loro figlia o un loro figlio si è imbrato, e però ha perso la testa, insomma, e quindi dice, ma quello lì, ecco, io credo che per Dio sia necessario supporre che mi perdere la testa.
Non ho capito le ultime parole, sia necessario supporre che?
Ci sia l'autorità anche di perdere la testa per Dio. No, è diventato matto, non ragiona più, ma come facciamo? E quindi questa misura suprema, pazza, dell'amore di Dio, noi nel conto è prudente metterla.
A me ha colpito il versetto 32, dove leggiamo, poiché non è uomo come me, al quale io possa replicare. Già al primo versetto aveva detto, come può un uomo aver ragione dinanzi a Dio? E Giobbe si scopre impotente dinanzi a Dio. Lui è un uomo con tutti i suoi grossi limiti. E in tutta la risposta di Giobbe mi sembra di cogliere la necessità, la richiesta quasi di qualcuno che come uomo possa replicare al suo posto, perché solo essendo uomo e soffrendo i limiti dell'uomo può replicare davanti a Dio. È chiaro che in questo, in tutta la risposta di Giobbe, mi viene innanzi la figura di Gesù, che chiaramente che è l'unico che può rispondere, può tenere fronte a Dio. A maggior ragione per il fatto che ha sofferto, ha patito, ha preso su di noi tutta la nostra umanità, tutte le nostre debolezze, e quindi può trovare il modo di rispondere nel modo giusto a Dio, ed è quell'arbitro, quel mediatore che auspica Giobbe. Quindi per me è l'incarnazione di Gesù è tutta presente nelle risposte di Giobbe, che altrimenti è impotente. Come uomo dice: io non sono in grado, perché si sente molto molto al di sotto di Dio. Però c'è qualcuno che può farlo ed è Gesù.
Sempre sul versetto 30, anche se mi lavassi con la neve, pulissi con la soda le mie mani, mi veniva in mente il Salmo 51 dove Davide dice: purificami con issopo e sarò mondo, lavami e sarò più bianco della neve. Davide affida la sua, affida il perdono a Dio, a un'azione di Dio, non a qualche cosa che lui possa fare per. E è come se implicitamente Giobbe lo sapesse, è una cosa a cui, è una delle cose a cui chiama Dio, quello di eventualmente riconoscere il suo essere giusto. In questo mi sembra che ci sia sempre rimandata non solo l'impotenza di Giobbe, ma una richiesta di una iniziativa di Dio, di una cosa che lui debba fare, e la consapevolezza che è lui che fa, persino perdonare, rendere più bianco della neve. Poi è anche difficile sentirsi perdonati a volte, accettare questo, ma insomma mi sembra che rimandi molto a Dio anche questo.
Ma volevo citare la vicenda dell'innamoramento, un vecchio prete, forse non è granché esperto, però a me sembra che quando una persona si vuole un bene da morire si è sinceri quando si dice ti voglio un bene da morire, anche perché nella penombra ci terrorizza l'ipotesi di una cosa ridotta a metà. Meglio rischiare. E quindi anche la riunione di questa sera a me serve proprio in questa direzione, perché certe volte mi sento freddo come un baccalà e non voglio questo. Non vale la pena vivere se non in pienezza. Dopo saremo tutti mediocri, ma quando guardiamo all'orizzonte della nostra vita, è improbabile partire con un contratto a metà. È impossibile. È vero, tra l'altro per me è anche bellissimo tutto quello che può essere un'imprudenza, una gaffe, un errore madornale, perché uno si è speso troppo. Ma certo, non c'è niente di più grande che può esserci regalato se non appunto questo spendere troppo, andare oltre. In fondo la dizione semplice italiana, ti voglio un bene da morire, è una sua verità, non c'è dubbio. Dopo uno potrebbe ridere e deriderci perché ci conosce, figurati, prendi paura per niente, eccetera. Però la realtà profonda del nostro sentimento non può non essere piena. Per esempio, mi capita di notarlo anche nella realtà, per me, non mia, però certamente importantissima per la mia vita, dell'amore nuziale, non può non essere una ricerca di pienezza. Anche perché è una fregata, stare con le poi delle nozze e con la misura a metà. È meglio perdere la testa. E per fortuna ho perso la testa.
Io volevo dire che, insomma, in questi giorni comunque Giobbe mette molto in difficoltà, insomma. E, però pensavo anche oggi proprio alcuni versetti, proprio sento che non riesco proprio a capirli. Allora ho riletto la Genesi e poi ho riletto anche il Getsemani e così ho pensato che forse la strada che ci sta facendo fare Giobbe o che mi sta facendo fare è una strada di questo tipo, cioè oggi mi sembra che lui comunque, nonostante sia così consapevole della sua situazione, della sua innocenza, intanto non si adira nei confronti di questi amici e nello stesso tempo però non si arrende e comunque non si giustifica, cioè mantiene una posizione che non è quella dell'umanità in Genesi, insomma, durante il peccato originale. E quindi mi sembra che forse ho provato a immaginarmi una situazione diversa che fosse più facile da digerire. Per esempio, se io penso, vedo, non so, qualche scena, qualche documentario sulla plastica nel mare, io non mi sento responsabile direttamente, però di fatto in realtà lo sono, quindi non è che mi posso giustificare. Quindi ho pensato che un po' l'ottica che Dio vuole che noi abbiamo come umanità è un po' quella, cioè di iniziare un pochettino a comprendere quanto insomma cammino comunque noi dobbiamo fare dalla Genesi per arrivare a provare insomma di essere discepoli di Gesù. Così quegli amici, cioè Gesù poi li chiama quegli amici a pregare con lui nell'ora della prova, questi si addormentano e poi lui riesce a dire però sia fatta la tua volontà, ecco. Quel passettino in più, credo che noi senza Gesù non credo che di fronte al male che ci prende, credo che gli uomini forse non riusciranno mai a farlo, però insieme a lui, insieme a Gesù, forse è questo che Giobbe ci può aiutare, questo cammino Dio ci può aiutare a fare con Giobbe, ecco, non so.
Ma Giobbe è Gesù. È già fatta la scommessa in te. Quando tu mi hai detto che ti eri innamorata di quello che è diventato tuo marito, io dicevo, Dio mio, poveretta, speriamo di no. Però ho capito che non c'era niente da fare. E stasera sono contento che non si sia fatto niente. Il perdere la testa è un modo per dire non dispregiativo. E non solamente nel rapporto sentimentale. Per esempio, certe donne le piglierei a sberle per i sentimenti che hanno nei confronti dei loro figli. Li rovinano. E d'altra parte però sono anche ammirato. Ti voglio un bene da morire. Non è una balla.
Avrei una domanda su un altro sapienziale che non so neanche bene quale sia, se proverbi o come. Dice, se vuoi bene a tuo figlio, non risparmiare la verga. E io da cristiana mi sono detta, è Antico Testamento, adesso i metodi sono un pochino più aggraziati. Però, cioè, è vero che l'abbiamo letto anche nella lettera agli ebrei, la correzione sul momento non procura gioia ma sofferenza. Però nel tempo, se fatta bene, dà dei buoni frutti. Però fra non risparmiare la verga e ti massacro oppure patisci terribilmente, c'è un certo margine. Insomma, anche dosare è segno di temperanza e di maturità anche da parte di chi educa, non solo da chi viene educato.
Io...
In ogni modo è più prudente perdere la testa.
Io quello che volevo dire è che però...
Allora dice Francesco che è bene chiudere prima sì. Che aggiungiamo altre follie. Diciamo il Padre Nostro, cosa facciamo?
Sì.
Il Padre Nostro, bene. Padre Nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione e liberaci da ogni male. Avete detto amen ognuno?
Sì, l'abbiamo detto.
Allora arrivederci.
Ciao Giovanni.
Grazie.
Ciao,
viva.
Grazie a tutti. Ciao.